I Germani in Italia. Questa è la storia dei Germani in Italia, ma di 2000 anni fa. La vita sociale e militare. Un altro professore al riguardo disse: sia ai ragazzi che alle ragazze fu inculcato il dogma nazista della razza, secondo il quale biondo, occhi azzurri, cranio allungato, pelle chiara e figura slanciata equivalevano a nobile, buono e intelligente, mentre bruno, cranio largo, bassa statura e capelli crespi erano dei caratteri somatici dei popoli asiatici, giudaici dell'Oriente in particolare, ed erano sinonimi del degenerato, inferiore, distruttivo, di qualsiasi popolo si trattasse. Le deboli e incresciose osservazioni, secondo cui Indù e Persiani avevano creato delle grandi civiltà, vennero in breve messe da parte. In questi casi si trattava di ereditarietà indo-germanica. E siccome gli indogermani, secondo l'opinione ormai accettata, provenivano dall'Europa settentrionale, persino di ereditarietà indogermanica nordica. Ancora, noi sappiamo che i germani non erano assolutamente una razza pura, ma una mescolanza di razze, una mescolanza tra gli invasori indogermani, con caratteristiche somatiche definite nordiche, che pertanto erano dolicocefali, biondi, slanciati, e la gente del luogo, i costruttori delle tombe dei giganti, in prevalenza massicci, tarchiati, con spalle larghe, faccia larga e cranio quasi quadrato, cioè che è compreso nel concetto dalico o falico. La purezza della razza nei popoli e negli aggruppamenti umani probabilmente non si è mai verificata nella storia dell'umanità. Si trattava sempre di origine di tribù seminomade dedicate a un'agricoltura occasionale e per tale loro condizione quindi incapaci di erigere vere e proprie città, ma solo modesti insediamenti abitativi. Anche se Tacito cita, ed è la prima città germanica di cui veniamo a conoscenza, Asciburgium, ove compare già il termine burg, che significa rocca o castello, che è un suffisso tipico per la denominazione di molte città tedesche. In realtà, da ritrovamenti archeologici in territorio renano, accanto a insediamenti abitativi piuttosto estesi e non fortificati, sono venuti alla luce anche alcuni punti forniti di imponenti opere di fortificazione come il famoso Unnenring, in prossimità della cittadina di Nonnweiler, a sud-est di Treviri, che si presume fosse appunto una fortezza celtica della tribù dei Treviri. Questa fortificazione faceva probabilmente parte di una serie di oppida menzionate anche da Cesare, la più grande delle quali è stata ritrovata nei pressi della cittadina di Manching, da cui prende ora il nome, e che gli storici e gli archeologi ritengono essere stata la città principale della tribù celtica dei Vindelici. Le sue mura erano lunghe 7 chilometri e la sua superficie di 400 ettari. Un grande prato, largo circa 500 metri, si estendeva tutto intorno alla zona abitata e industriale. C'erano botteghe, orafe, fonderie di bronzo, vetrerie. Manching deve essere stato un centro commerciale collegato con le più remote regioni europee. La popolazione di questi punti fortificati aveva quindi una struttura sociale sviluppata e un artigianato evoluto. C'era anche un corrispondente insediamento agricolo nei cascinali, sparsi nella campagna, e addirittura un'economia monetaria in proprio. Queste città erano forse le residenze e i centri amministrativi di una classe nobile progenitrice del re delle invasioni. Con l'avvento della cultura romana a ovest del Reno, avviene però a est un rapido regredimento delle condizioni. I grandi agglomerati vengono abbandonati, i cimiteri non sono più utilizzati e sparisce anche il conio delle monete indigene. Il re germanico era sempre di nobile origine, ma poteva anche essere eletto straordinariamente per il suo valore in battaglia. Gli uomini liberi praticavano guerra e caccia, mentre le altre necessità quotidiane venivano espletate da donne e schiavi. Questo è ciò che ci viene tramandato dalla germanistica tradizionale, confortata dagli scritti di Cesare e Tacito, sui quali però si possono fare tutte le riserve possibili, in quanto Cesare si presta a molte esagerazioni. Si lega al riguardo ciò che scrive sull'Alce. E il secondo, Tacito, non mise mai piede in quei territori, ma si basò, per il suo Germania, su un'opera andata perduta di Plinio il Vecchio, che invece aveva ben conosciuto quei luoghi, avendovi prestato servizio militare. In realtà, anche questa antica caratterizzazione del ruolo dei sessi nella società germanica, delle origini deve essere molto rivista. La durezza del lavoro nei campi dimostrò almeno una cosa. Bisognava essere uomini in gamba per tale fatica. Non era quindi un lavoro da donne e non poteva esserlo. Il vero eroe era il contadino germanico che andava dietro a quell'aratro che costava una grande fatica condurre. Egli aveva già non poche delle conoscenze che l'agricoltura moderna possiede. Non sfruttava il suolo senza criterio, ma a intervalli regolari lasciava riposare i campi affinché acquistassero nuova forza. Sapeva che si potevano ottenere dei raccolti più pingui e si aggiungeva alla calce al terreno. Egli conosceva dunque la concimazione artificiale e anche quella naturale. Già nei villaggi palafitticoli si sono trovati gli strati di letame spessi fino a 2 metri, che dovevano servire come riserva di concime agli abitanti. Il contadino germanico sapeva inoltre che il letame delle stalle è un buon materiale isolante. I tetti delle capanne poste vicino all'abitazione padronale, che vengono chiamate capanne a fossa in quanto penetrano profondamente nel terreno, erano ricoperti con strati di sterco di vacca. Stanza delle donne significava nella lingua dei germani del nord. Dingia vuol dire letamaio, mucchio di letame. Quanto alla caccia, ci scrisse, sbagliano di grosso coloro che si immaginano i germani come antichissimi spiriti dei boschi, che attorniato dai loro cani abbaianti tornavano la sera a casa, salutati con giubilo dai familiari, che si davano subito da fare per arrostire la preda ambita. Le foreste germaniche non erano popolate di animali di ogni specie, come vuole la fama. La favolosa ricchezza di selvaggina era veramente una favola. Bisogna aggiungere che la caccia, già allora, era uno sport cui potevano dedicarsi solo pochi. Il bisonte e l'uro erano considerati la selvaggina più nobile. E a proposito delle donne e degli schiavi, si scrisse: le ragazze crescevano nel podere paterno. La vita della donna germanica era più dura di quella dell'uomo. La gravidanza era, per la donna germanica, lo stato normale. Il numero delle gravidanze aumentavano naturalmente il rischio di non vivere a lungo. Il numero delle gravidanze aumentava naturalmente il pericolo di non vivere a lungo. Una donna germanica su tre, così si ritiene, moriva precocemente di parto. Si era soliti assistere in vari modi la puerpera. Si facevano passare le povere donne attraverso dei fori costituiti da crepe di alberi, oppure si facevano accoccolare sopra il denso fumo che saliva da un fuoco di ginepro. Quando pareva che nulla giovasse, soccorrevano allora le parole di scongiuro delle formule magiche runiche. Oltre agli schiavi, di solito prigionieri di guerra, addetti ai lavori più gravosi, come ad esempio la macinazione dei cereali, c'erano gli aldi, cioè gli affrancati, i semiliberi, che ricevevano un campo da coltivare pagando in cambio un canone in derrate ed alimentari. Tra i liberi esistevano differenze riconducibili a un duplice ordine di motivi. Uno era il diverso grado di ricchezza, per cui Plinio distingue civites a plebe, mentre Tacito parla addirittura di locupletissimi. Tale ricchezza non era misurabile in denaro, in quel periodo caduto in disuso, come si è visto, bensì dal maggiore o minore numero di servi e di bestiame e di fondi. Il secondo motivo di distinzione tra liberi era la nobiltà che godeva di privilegi ed una particolare posizione sociale. Essa era ereditaria e probabilmente imparentata, più che all'interno della propria tribù, con i nobili di tribù affini. Era quella nobiltà della stirpe che si rifaceva quasi sempre a un eroe delle origini e che dalle credenze popolari veniva collegata direttamente al mondo delle divinità e godeva, per esempio, anche secondo il diritto popolare, di un maggiore indennizzo in caso di omicidio. Per quanto riguarda l'agricoltura, unica attività di sostentamento accanto alla caccia e alle razzie, essa era all'inizio praticata collettivamente, in seguito all'assegnazione annuale di terra di tutta una sippe, come già attesta Cesare. Ma in un secondo tempo subentrò la divisione della proprietà fondiaria, documentata archeologicamente dal ritrovamento di segni confinari tra gli appezzamenti. Queste comunità agricole vivevano in case costruite in legno col tetto di paglia. A nord il legno, scarso, veniva sostituito da zolle erbose essiccate e, come si è visto, anche da letame, in bassure soggette poi a inondazioni marine. Nell'estremo nord, quelle comunità abitavano invece in una sorta di palafitte all'interno di un terrapieno che serviva da difesa e protezione. Le comunità erano autosufficienti perché doveva esserci anche un artigianato praticato come attività secondaria. Siccome non v'era denaro, il commercio si basava sullo scambio in natura. Molto sviluppata doveva essere fin qui, da quel tempo, la tecnica navale, soprattutto al nord, che permetteva di costruire barche e persino navi a vela.